Modem.
Mamma, stai tranquilla. Quella notte non dovevi sopravvivere per me o mio fratello. Dovevi sopravvivere solo per te stessa, perché prima di essere madre sei Cristina.
Gaia è la figlia della donna uccisa a Gnosca e con grande coraggio è qui con noi per portare il suo messaggio. Grazie Gaia.
Cristina aveva bisogno di stabilità in un sistema che la scartava solo per mancanza di spazio. Così si è sposata alla bestia, pensando che avrebbe avuto in cambio l'avverarsi dei suoi sogni. Ma la bestia chiedeva in cambio la sua anima, Claudio chiedeva in cambio l'anima di Cristina. Lui credeva nelle anime gemelle e questo dovrebbe far preoccupare tutti, perché chi crede nell'anima gemella non è disposto ad evolvere, anzi è disposto a distruggere l'amato pur di avere la sua anima gemella.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Roberto Conti. Domenica 8 marzo, quindi fra due giorni, si celebra la festa della donna. Noi la celebriamo oggi perché domenica non siamo in onda e l'anniversario quest'anno in Ticino è purtroppo segnato da due femminicidi avvenuti a Bellinzona, a poca distanza uno dall'altro. Uno il 28 gennaio, l'altro il 13 febbraio. In un caso fu il figlio a uccidere la madre, nell'altro il marito rientrato ubriaco che poi si è ucciso. A quest'ultimo fatto è seguito un presidio il 24 febbraio, sempre a Bellinzona, convocato dal collettivo femminista contro la discriminazione di genere Io lotto ogni giorno. Un presidio per denunciare la violenza di genere e chiedere maggiori misure per contrastarla. La voce che abbiamo sentito nella copertina era la voce della figlia della vittima del secondo femminicidio, figlia che coraggiosamente ha accettato di parlare proprio in quell'occasione. In Svizzera e nei vari cantoni da alcuni anni sono stati avviati dei piani d'azione contro la violenza di genere e la violenza domestica con misure di prevenzione, protezione e perseguimento, ma i numeri di questi inquietanti fenomeni nei quali le vittime sono quasi sempre donne e gli aggressori quasi sempre uomini si ripetono di anno in anno senza variazioni significative. Un femminicidio ogni due settimane in Svizzera, dall'inizio dell'anno se ne contano 5, 3 interventi della polizia ogni giorno per situazioni di violenza domestica in Ticino. Allora, come e con quali strumenti cercare di fare qualcosa, cambiare le cose? Noi ne discutiamo questa mattina con i nostri tre ospiti, che ringraziamo per essere qui in studio. Abbiamo con noi Miriam Proce, coordinatrice istituzionale per la violenza domestica per il Canton Ticino, abbiamo Angelica Lepori del collettivo Io lotto ogni giorno e abbiamo con noi l'avvocata Mia Wojcik, è membro di comitato dell'associazione Consultorio e Casa delle Donne a Lugano, è una delle due case protette che proteggono le vittime di violenza di genere e violenza domestica in Ticino, ce n'è un'altra nel Lucarnese. Allora, Angelica Lepori, direi di cominciare da lei e dai fatti di Gnosca e dal presidio che poi avete organizzato a Bellinzona. Abbiamo sentito appunto alcune parole della figlia della vittima, figlia che nel suo intervento ha messo l'accento sulla cultura, sull'educazione in cui siamo immersi. Ha anche detto, tra le parole che abbiamo sentito, parole come mia madre è morta perché aveva imparato ad essere funzionale, non funzionante. Ecco, allora cosa vogliamo dire di questa testimonianza? Cosa vogliamo dire del dramma che è stato vissuto a Gnosca e delle realtà del femminicidio, della violenza di genere più in generale, partendo appunto da questa testimonianza?
Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Io penso che la questione di fondo sia proprio quella di riconoscere che sì, stiamo parlando di una violenza di genere o di una violenza maschile contro le donne, e penso che sia importante definire così questi fenomeni proprio perché, come ricordava la figlia dell'ultima purtroppo vittima di questa violenza, stiamo parlando di una violenza sistemica che è integrata nel nostro sistema sociale e culturale, che appunto, come diceva sempre questa ragazza, è una cultura che riproduce dei rapporti tra i generi, tra i sessi, che sono dei rapporti di potere, quindi attraverso una cultura che vuole che diffonde questa idea dell'uomo predatore, virile, aggressivo, eccetera, e della donna da qualche parte sottomessa e angelo del focolare, fa sì che questi fenomeni si inseriscono in questa dinamica. Quindi questo credo che sia molto importante, di uscire da una narrazione di eventi individuali, drammi passionali, situazioni familiari difficili, ma di inserire tutti questi eventi dentro questa cultura patriarcale che ancora esiste e si diffonde in maniera importante nella scuola, nella società, nella cultura, nei media. E quindi ecco, penso che questo sia uno degli elementi fondamentali e quello che anche un po' ci ha spinto a organizzare questo presidio, proprio per rimettere al centro questo tipo di narrazione, appunto, di una violenza che non è un episodio isolato, ma che fa parte di un sistema. È chiaro che il femminicidio è, diciamo così, la punta dell'iceberg di questa violenza, ma sotto ci sono tutta una serie di altri comportamenti che, molto più accettati nella nostra società, che poi portano all'emergere di queste situazioni drammatiche.
Sì, quindi sono episodi, sono dei fatti dove sicuramente ci sono anche degli elementi di vita individuale che ognuno ha vissuto, ma dove dietro c'è una struttura, un sistema che poi si proietta in questi eventi. La parola l'abbiamo subito espressa, patriarcato. Miriam Proce, un patriarcato che magari è bene anche affermarlo e ribadirlo, condiziona tutti, uomini e donne, tutti in qualche modo contribuiamo a far proseguire questa cultura che nei casi più estremi poi produce questo tipo di eventi.
Assolutamente, sicuramente si stanno facendo dei piccoli passi avanti, arriva piano piano una maggiore consapevolezza, però è vero che siamo ancora molto presi da quelli che sono anche il senso di responsabilità, le aspettative dei ruoli dell'uomo e della donna, e che a volte ancora appunto comportano il fatto proprio di far fatica a rendersi conto che determinate situazioni assolutamente non vanno bene, che abbiamo il diritto anche di opporci a queste situazioni senza caricarsi anche del senso di responsabilità. E questa è una cosa che purtroppo si vede ancora tanto, questa paura, queste aspettative nei confronti di se stessi, di quello che ci si aspetta nella famiglia, nella società, il senso di responsabilità, la paura di fare un torto a qualcuno se ci si oppone, se si chiama la polizia o cose del genere. Invece no, è proprio importante poterne parlare, poter prendere distanza da questo senso di vergogna e di responsabilità che spesso ancora impedisce proprio di poter fare quel passo che è determinante per prendere le distanze da situazioni della violenza, a partire già dai primi segnali, ed è lì che si vuole arrivare.
Sì, certo, la prevenzione qui è la parola chiave ed è forse anche l'intervento più importante, no? Perché prima si arriva e più sofferenza si riesce ad evitare o a ridurre. Prevenzione, nelle parole della figlia della vittima si possono anche riconoscere appunto le difficoltà delle vittime a riconoscere le situazioni di rischio e a volte, forse spesso, questo me lo direte voi, anche la difficoltà ad accettare l'assistenza, l'aiuto. Allora, a proposito di queste due difficoltà, Mia Wojcik, lei avvocata, lei che spesso è confrontata direttamente anche con situazioni di questo genere, che cosa ci vuole dire?
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora sì, una delle difficoltà principali che io riscontro lavorando spesso con le vittime è la prima fase, ovvero il riconoscimento di essere vittima, il riconoscimento anche da parte dell'autore di essere autore, poiché senza questi due presupposti è molto molto difficile aiutarle. Io appunto come avvocato intervengo in procedure principalmente di protezione, diritto di famiglia, mi occupo poco del penale in realtà, e vedo che finché non c'è un riconoscimento della situazione, della violenza, per la quale però bisogna avere gli strumenti per essere in grado di riconoscere, cosa che molto spesso le vittime e gli autori non hanno, è difficile arrivare poi alla protezione vera. Anche a Casa delle Donne, con il consultorio offre delle consulenze, quindi le persone possono rivolgersi anche solo per capire se si trovano in situazione di violenza oppure no. Casa delle Donne, essendo una casa rifugio, una misura di protezione immediata, arriva quando la violenza è già presente o sta per accadere. Serve fare un lavoro ancora prima di arrivare a quello stadio lì, perché la violenza domestica è un fenomeno a palla di neve, comincia con dei piccoli piccoli indizi che diventano sempre più grandi, e solo quando la persona è in grado di riuscire a riconoscere che questa palla di neve esiste, che si sta ingrandendo piano piano, allora sarà in grado di reagire. È chiaro che qui la prevenzione è fondamentale. È stato molto bello che la figlia appunto della vittima ha messo l'accento sull'educazione sessuale affettiva. Questo è un argomento di fondamentale importanza che da noi è carente, purtroppo. E questa protezione e questa educazione devono andare di pari passo. Quindi noi già da un'età molto giovane dovremmo perlomeno informare i ragazzi molto giovani, i bambini, anche sulla affettività e non solo sulla sessualità. È importante come interfacciarsi ad un partner, che cosa è lecito fare, che cosa no, non solo da un punto di vista della legge, ma anche proprio da un punto di vista interpersonale.
Riconoscere la violenza, quali gli strumenti che ci permettono di farlo? Magari vogliamo aiutare chi ci ascolta anche ad acquisirne alcuni di questi strumenti. Miriam Broce.
Sì, ma proprio in questo periodo e adesso per i prossimi anni viene proposta un'importante campagna nazionale proprio basata dal titolo L'uguaglianza previene la violenza, dove con tutta una serie di messaggi adesso nella prima fase, che è partita a novembre dell'anno scorso, si cerca di rendere attenti a quelli che sono già i primissimi segnali che devono allertarci e quindi devono indurci anche da qualche parte a reagire.
Ecco, ma questi segnali, alcuni esempi di questi segnali?
Alcuni esempi.
Magari non prestiamo attenzione e poi invece sì, potrebbero aiutarci ad evitare poi di finire sempre più in situazioni problematiche.
Ma prendendo proprio spunto dalla campagna, il fatto per esempio che una persona cerca di portare la sua opinione e viene costantemente zittita e non ci si sente più autorizzati a parlare, oppure tutti quei comportamenti di controllo, dal controllo del telefono, dal controllo degli spostamenti, al dover giustificare sempre dove si va, dove si è, ma che possono partire già dai più giovani. Non so, ogni tanto si sente ci scambiamo le password, io ho accesso al suo conto, lui ha accesso al mio, cose del genere. No, sono cose che non vanno, perché la relazione d'amicizia, di coppia, così, deve essere basata anche sulla fiducia e sul rispetto, ed è in generale proprio in questa direzione che si vuole andare, anche attraverso i programmi che vengono proposti nelle scuole, sin dai più piccoli anche alle elementari. Pensiamo al programma Sono Unico e Prezioso, dove si cerca proprio di insegnare già ai bambini prima di tutto il rispetto di se stessi, quindi ascoltare quelle cose che ci fanno stare male, che ci mettono a disagio, e il riuscire a chiedere aiuto quando c'è qualcosa che ci mette a disagio. E poi con i più grandi naturalmente si approfondisce sempre di più sì, con tutta una serie di programmi che vengono proposti.
Sì, Angelica Lepori, prevenzione è qualcosa anche su cui avete voluto mettere l'accento nel presidio, anche perché dal vostro punto di vista, insomma, si potrebbe e si dovrebbe anche fare molto di più.
Ma sì, io volevo, sì, entrando in questo tema, penso che io sono d'accordo che è importante sensibilizzare le vittime su quali sono i segnali d'allarme, sulla necessità di chiedere aiuto, però io credo che sia anche ora di invertire la narrazione, cioè nel senso di dire: è vero, ci sono delle vittime che devono riconoscere di essere vittime, ma ci sono soprattutto degli aggressori che devono riconoscere di essere aggressori, e bisogna cominciare a fare questo tipo di discorso, sì, perché Non ho mai sentito quando una persona viene, per esempio, derubata, che gli viene detto: ah, ma sì, però perché eri in casa da solo e ti sei fatto derubare? Cioè, io credo che è veramente importante rimettere al centro della discussione di chi è la colpa, e di chi agisce. Violenza, e non tanto continuare alla fine a responsabilizzare le vittime di non essere state in grado di chiedere aiuto, di non essere state in grado di proteggere i loro figli da situazioni di violenza, perché è importante anche nella narrazione e nella prevenzione chiaramente chiarire chi sono gli attori in gioco. Quindi
sì,
questa
magari
è una
su
cosa
questo
importante.
Aspetto ancora chiedo magari qualcosa a Miriam Proce, perché era un aspetto che avrei voluto toccare. Appunto, agire preventivamente significa agire non solo sulle vittime, ma anche e forse soprattutto sugli autori effettivi o potenziali di violenza. Io ieri parlavo con il direttore di un istituto, di un'associazione a Friburgo, che si dedica espressamente a questo aspetto, mi diceva tra altre cose che il 40% delle persone che loro assistono, che seguono in qualche modo, si è presentato in modo autonomo al loro istituto, quindi prima di avere avuto a che fare con una situazione di denuncia, per non dire di peggio. Tra l'altro, di questo 40% diceva che un quinto sono donne e 4/5 uomini. Ecco, in Ticino siamo attrezzati per offrire servizi, misure di prevenzione di questo genere e anche apparentemente con questa efficacia?
Allora, sì, sono innanzitutto d'accordissimo con il discorso che viene fatto. È fondamentale andare a agire anche sulle persone che agiscono violenza, perché se no ci ritroviamo sempre ai piedi della scala. Non basta interrompere una relazione per interrompere la violenza, perché questo chi agisce la violenza rischia di ripeterlo con altre persone, quindi questo è veramente un lavoro fondamentale. In Ticino abbiamo l'ufficio dell'assistenza riabilitativa che si occupa delle persone che commettono violenza, ma che possono accogliere anche le persone che spontaneamente hanno bisogno di potersi confrontare con qualcuno o perlomeno avere qualcuno e sapere cosa possono fare se hanno paura di commettere violenza, quindi già in modo preventivo, ma anche se hanno già agito violenza. E quindi questa disponibilità da parte dell'ufficio c'è anche per riflettere su a cosa si può fare, a chi ci si può rivolgere poi per lavorare su questo aspetto.
C'è una disponibilità, ma magari quello che manca rispetto a una realtà come quella friburghese è che poi non necessariamente queste persone arrivano, se non sono portate lì, appunto.
Allora,
dalla,
i numeri
dalla polizia,
effettivamente non sono grandissimi. Questo aspetto del lavoro con le persone che commettono violenza è una cosa che stiamo continuando a ripetere, proprio perché dobbiamo ancora far crescere questa sensibilità questa necessità. Però ecco, il servizio di riferimento c'è, ce l'abbiamo e certo lo possiamo usare.
Mia voce, magari una parola su questo aspetto, poi continuiamo con la prevenzione con Angelica Lepore.
Sì, anche io sono estremamente d'accordo con il fatto che la violenza, essendo comunque un fenomeno che è un ciclo, c'è bisogno di trattare in primis probabilmente gli autori, proprio attraverso la sensibilizzazione e l'informazione di che cos'è la violenza. Anche le persone che agiscono potranno riconoscere se i loro gesti possono essere considerati violenti oppure no. Anche qui serve questo primo passo per poi avere un'efficacia, per esempio, in questo tipo di aiuto, perché se non c'è il riconoscimento di essere autore di violenza, di essere uomo aggressore o donna aggressore, principalmente uomo aggressore, anche l'idea di rivolgersi ad un ufficio di questo tipo non viene. Quindi c'è proprio un problema di costruzione di anche identitaria, di io persona che agisco sono autore, io persona che agisco o che subisco sono vittima. Ecco, questo è il primo passo, e dopo, una volta che si arriva perlomeno ad una piccola consapevolezza, tutti gli aiuti che ci sono allora poi possono essere efficaci. Ma senza questo primo passo sarà sempre difficile trattare la violenza domestica.
Angelica Lepore.
Sì, no, io volevo appunto, perché magari dire qualcosa sulla questione, si diceva prima, perché le donne non chiedono aiuto. Allora, abbiamo detto, è chiaro che c'è una narrazione che rende difficile questo. Beh, è appena uscito uno studio nel Canton Vaud dove appunto si è cercato di capire come mai c'è una una difficoltà, diciamo così, a parte delle vittime di accedere anche agli aiuti. E quello che è uscito è da una parte questa appunto difficoltà di riconoscersi come vittime, di cui abbiamo già in parte discusso, che è dovuta anche secondo me a questa narrazione di dire ah sì, però anche tu sei uscita senza, cioè eri ubriaca, sei uscita con la minigonna, eri in giro da sola, quindi questo rende più difficile poi riconoscersi come delle vittime. Ma un'altra ragione era legata al fatto che poi quando veramente queste donne cercano di andare nei servizi si trovano di fronte a continue richieste di raccontare che cosa è successo, servizi diversi a cui chiedere aiuto, quindi per avere non so, l'aiuto economico bisogna andare in un certo tipo di servizio, per avere il sostegno psicologico bisogna chiedere a qualcun altro, per avere, e quindi c'è una dispersione dei servizi e una necessità continua di raccontare che cosa è successo, e quindi questo affatica le donne e rende difficile andare a chiedere. Io credo che questo sia uno dei limiti principali anche del nostro sistema di aiuto, che è vero che è migliorato, ci sono state una serie di iniziative nuove che sono nate anche su iniziativa di associazioni private eccetera, ma quello che manca è proprio quello che un po' vediamo anche dalle donne che magari intercettano così anche il collettivo. Manca proprio un coordinamento e una capacità di prendersi in carico delle situazioni in maniera coordinata, e quindi spesso poi le donne si sentono sole, abbandonate o fanno fatica a muoversi all'interno di tutti questi servizi.
Mia Wojcik voleva aggiungere qualcosa.
Sì, che questo fenomeno è la vittimizzazione secondaria, quindi quando la vittima non solo è vittima di violenza ma per di più è vittima un po' dell'istituzionalizzazione, quindi di che cosa succede una volta che io mi rivolgo alle istituzioni, alle associazioni. Quindi tutte le procedure che devo fare, quante volte devo raccontare quello che mi è accaduto, perché mi sento io vittima più sotto i riflettori che l'autore di violenza, per esempio. È un fenomeno grave che si cerca di evitare il più possibile. Per questo che,
ma
per
quale
esempio,
misura è possibile poi evitare?
Per esempio la centralizzazione dell'aiuto con la coordinazione tra i vari enti è importantissima. Noi appunto a consultorio cerchiamo di fare questo, quindi la persona che pensa di trovarsi in una situazione di violenza, che non necessariamente deve trovarsi in una situazione di violenza, può appunto venire a consultorio e ottenere perlomeno una base di informazioni da tutti i punti di vista. Poi collaboriamo col servizio LAVI, che anche questo è centrale per tutto quello che è tutte le misure a protezione, quindi dall'aiuto psicologico, l'aiuto legale e Casa delle Donne invece il rifugio. Però ecco, trovo che sia importante aver parlato di vittimizzazione secondaria perché è un deterrente alla richiesta di aiuto.
D'accordo. Volevo magari toccare un aspetto che con la prevenzione c'entra poco, ma che magari ci aiuta a capire un po' in quale realtà stiamo vivendo adesso, lo stato delle cose. Io questa mattina leggevo un intervento dell'avvocato Bernasconi, ieri ne leggevo un altro della copresidente del PLR svizzero Susanne Vincent Stauffacher, entrambi allarmanti, entrambi a denunciare una violenza contro le donne in aumento e misure insufficienti per contrastarla. Ecco, Miriam Proce, magari una parola sulla casistica, cosa ci dicono i numeri? Ne abbiamo menzionati alcuni, e spesso se ne menziona un altro. Nel 2024 in Svizzera ci sono stati 21.127 reati nel campo della violenza domestica, più 6% rispetto all'anno precedente. Ecco, come leggere questa cifra? La domanda è la solita: la violenza aumenta o è il sommerso che esce maggiormente?
Penso che ci siano un po' entrambi gli aspetti. Sicuramente si comincia a parlarne di più, quindi questo da un lato favorisce. Poi è vero che ci sono degli studi che comunque dicono che ecco, quello che giunge all'attenzione delle autorità è stimato tra il 10 e il 22%, quindi sono cifre ancora molto basse e anche a livello federale si sta cercando di riuscire a capire meglio, a comprendere meglio il fenomeno del sommerso. Partirà nei prossimi anni, penso che dei primi risultati sono previsti per il 2028, proprio un'inchiesta a tappeto per cercare di capire la dimensione di queste cifre sommerse e per capire anche come migliorare la situazione, sì, da questo punto di vista.
Sì, sempre sullo stato delle cose, una domanda che non so bene a chi rivolgere, Angelica Leperi o Mia Wojcik, è un elemento che è stato messo in evidenza a Berna da un gruppo di parlamentari, tutti uomini, che hanno chiesto all'amministrazione, al Consiglio federale, un rapporto su una realtà che li preoccupa molto. Anche qui un fenomeno non nuovo, ma che in questo ambito può produrre insomma effetti estremamente deplorevoli, l'effetto social, in particolare sui giovani, no? I giovani e la violenza. Questo gruppo di parlamentari si dice preoccupato dall'incidenza che può avere sui giovani l'azione di certi influencer che propongono contenuti misogeni, una mascolinità tossica, radicalizzata, si dice anche. Ecco, non so se, insomma, dalla vostra esperienza, che cosa possiamo dire? Anche qui c'è qualcosa, insomma, che si sta muovendo e che rischia di generare effetti tutt'altro che benvenuti nella nostra società?
Sì, sono d'accordo. Trovo che, allora, i social di sicuro hanno avuto un impatto su questo fenomeno. Trovo che
magari anche sulla banalizzazione della violenza.
Sì, trovo che sia però solo un canale, nel senso, senza sminuire l'impatto che hanno avuto i social, ma è un altro canale attraverso il quale è facile propagare messaggi di violenza. Chiaramente ci deve anche qui essere un discorso di ruoli, di modelli per i giovani, che devono essere di un certo tipo. Chiaramente, se vogliamo avere una società più libera da questo tipo di violenza, dopo che sia colpa dei social, non sono sicura. Credo che i social semplicemente facciano propagare più velocemente, senza nessun tipo di controllo, messaggi di odio e di violenza. Questo, sì, è sicuramente un problema.
Quindi una realtà dell'informazione con cui abbiamo in ogni caso a che,
sì,
fare.
Sì, è anche una mancanza di modelli invece contrari.
Sì. Angelica Leperi, torniamo alla prevenzione. Penso lunedì in Ticino verrà, e non so se anche nel resto della Svizzera, verrà annunciata l'operatività dal 1° di maggio, penso, di un nuovo strumento, un numero di telefono fisso nazionale dedicato proprio a queste problematiche, sarà il 142. Dunque, i dettagli li sapremo lunedì, però qualcosa si sa già, e so che voi, io Lotto, non siete pienamente soddisfatti di come questo numero di telefono sarà attivato in Ticino.
Non credo che siamo le uniche, purtroppo, però se posso, sì, magari voglio dire qualcosa certo, sulla questione della mascolinità tossica. Cioè, è vero che c'è un rigurgito, diciamo così, di questa mascolinità tossica, però è anche vero, leggevo proprio ieri su Avvenire un sondaggio tra la generazione Z, c'è anche una sensibilità maggiore oggi, c'è un po' una spaccatura in questa giovane generazione tra chi ha una visione della mascolinità più meno tossica, quindi anzi il desiderio di vivere un tipo di mascolinità diversa, e in realtà questo rigurgito di, quindi penso che ci sia un po', ci siano delle situazioni in cui si potrà forse avere una giovane generazione che è un pochettino più aperta e disponibile a rimettersi in discussione anche come uomo. Sulla questione del 142, io penso che sia importante, fondamentale che ci sia questo numero. Il problema principale è che poi la gestione di questo numero è stata data ai cantoni, quindi ogni cantone gestirà in maniera autonoma questo numero, e da quello che sappiamo in Ticino nelle ore serali e notturne sarà deviato sul 144 questo numero. Per noi questo è un grosso limite,
cioè il numero,
perché
delle urgenze,
il numero delle urgenze è chiaro che diventa un numero, cioè di urgenza, di emergenza, se io chiamo il 144 perché magari sono in una situazione, in un momento che finalmente sono da sola e posso chiamare 144, ma non sono in una situazione di pericolo imminente, verosimilmente il 144 mi dirà: guardi, chiami domani mattina, perché adesso certo, noi stiamo aspettando che magari ci chiama sì, qualcuno che ha un'emergenza. Quindi io credo che questo sia il limite di fondo. Noi abbiamo bisogno di un numero dove le persone possono telefonare e per essere anche solo ascoltate, sì, ma non solo le vittime. Io penso che il caso di Gnosca purtroppo ha messo in evidenza che ci sono anche tutta una serie di persone, parenti, vicini, che avrebbero bisogno di sapere cosa faccio. Io so che lì c'è una situazione di violenza, ma non so cosa fare. Non è che posso andare lì dall'aggressore e dirgli: no, guarda, non dovresti essere aggressivo. Devo sapere e devo avere un luogo dove poter chiamare, sì, anche solo per dire: mio padre, il mio vicino di casa, e non posso telefonare al 144 per chiedere questo. E quindi è questo il limite grosso di questa proposta che è stata fatta, che poi so che in altri cantoni le scelte sono state altre, quindi questo genera anche una differenza di diciamo così di approccio tra cantone e cantone,
sì, anche
questo
di offerta è un po' nell'ambito nostro... della protezione, sì, delle esatto, vittime, che questo è anche un problema che è stato presentato anche a Berna, insomma, le differenze tra cantoni e l'importanza di assistere tutte le potenziali vittime nel modo più equo possibile in tutta la Svizzera. La nostra mezz'ora è già scivolata via, quindi non chiederò alla signora Proce come mai il Ticino su questo 142 non riesce ad offrire di più, ce lo diranno lunedì, ma immagino che sia come in molti altri ambiti anche una questione di risorse. Un altro aspetto che non abbiamo toccato, forse lo faremo in un'altra puntata, è che c'è un terzo elemento di cui non abbiamo parlato. Aspetto, nelle situazioni di violenza domestica, i figli spesso, che poi sono da una parte vittime, magari in futuro potenziali riproduttori di questa violenza. Sarà forse il tema di un altro modem. Grazie a tutte per essere state qui questa mattina e a voi che ci avete ascoltato. Buona giornata.